www.redigio.it e la storia continua. Ambalagi, 1941. I ricordi. Si va verso il nemico. Seconda puntata. Il 13 aprile, giorno in cui si celebrava la Santa Pasqua, l'apparizione di un tiepido sole ci permise di asciugare alla meglio, alla meno peggio, i nostri giacigli, ormai ridotti a un fradiciume. La paglia era impregnata di acqua e quei pochi indumenti che ci eravamo portati da Addis Abeba e tenevamo riposti nei piccoli zaini erano più bagnati di quelli che avevamo addosso. Ci guardavamo fra di noi e ci vedevamo tutti nelle stesse condizioni. Non eravamo più esseri umani, ma simili a tanti pesci fuor d'acqua, ma pur sempre bagnati. Nella ricorrenza pasquale, il viceré vuole farci pervenire a noi, addetti ai suoi servizi, il suo pensiero, a testimonianza di quanto si sentisse vicino a tutti noi. A ciascuno fu donato un suo oggetto personale. A me toccò un porta sigarette di cuoio con inciso sul coperchio il monogramma del principe. L'astuccino era pieno di sigarette Le Xantia. Sono passati tanti anni. La guerra, i pericoli corsi, i lunghi anni di prigionia, eppure le privazioni che ho dovuto sopportare non mi hanno mai portato a pensare di lasciare quel caro ricordo che ancora, dopo 50 anni, conservo tra le cose a me più care. Tenendolo in mano il mio pensiero va il ricordo di una persona che non potrò mai dimenticare e tanto mi è caro di poterla ricordare, specialmente ora che non c'è più. Per noi tutti non era il principe reale, né il duca d'Aosta, né il viceré, bensì era l'uomo nel quale rimettavamo la nostra esistenza, fatta in quei momenti di sacrifici e dedizione. Egli era sempre presente laddove i suoi uomini erano maggiormente impegnati. Ci era sempre vicino, anche quando meno ce l'aspettavamo, e non era rado vederlo comparire al nostro fianco per scambiare una parola di conforto oppure una battuta ilare. A tale proposito voglio riportare, per dimostrare quanto fosse umano ogni suo comportamento verso di noi, l'episodio che accadde un giorno prima ancora di raggiungere l'Amba. Quella mattina ero stato a Mai Cheu, presso un'officina del genio, per fare riparare il pezzo guasto di una mitragliatrice. Finita la riparazione, rientrai al comando e insieme a 3 carabinieri mi misi nei pressi della tenda comando, intento a rimontare l'arma. Improvvisamente, quanto inaspettatamente, udimmo una voce alle nostre spalle che chiedeva: «Ma funziona bene con questa mitraglia?» Ci voltammo e vedemmo il duca in compagnia del generale Volpini, che si era rivolto a noi, volendogli rispondere sollecitamente, e per dargli assicurazione dissi: «Sì, altezza». Lui mi guardò e sorridendo rispose: «Altezza? 1,92. Si trattenne ancora un istante, dopodiché si allontanò. Intanto, nel nostro campo, il tempo passava e le notizie che noi del reparto vicereale potevamo avere da fonti attendibili, ma ci presentavano una situazione non bella su tutti i fronti di guerra in Europa. Pensavamo alle nostre famiglie, ai nostri cari che avevamo lasciati in patria e in certi momenti la nostalgia si faceva sentire. Anche ad Addis Abeba avevamo lasciato delle persone care di cui non avevamo più notizia. E tutti noi, Speravamo sempre che la guerra terminasse presto e che la vittoria promessaci, non certo in Aoi, incominciasse a poco a poco a manifestarsi. Certamente per noi i presupposti per quell'esito erano sempre più scarsi, data la precarietà della situazione e la lontananza da qualsiasi punto di rifornimento. In quei momenti noi stavamo facendo la guerra contro l'acqua e il freddo, e purtroppo eravamo sempre i perdenti. La nostra vita era tutta centrata tra il servizio di guardia e lo stare ritirati sotto le tende simili a quella Brodi, pensando sempre alle stesse cose. Ogni qualvolta che ero di turno presso la tenda vicereale e scorgevo il Duca d'Aosta a poca distanza, sentivo in me una dedizione infinita verso quell'uomo, verso quella persona in cui avevo riposto ogni speranza e alla quale avevo messo a disposizione ogni attimo di vita che mi fosse rimasto. I giorni susseguenti li trascorremmo sempre a freddo e in mezzo al fango, nella speranza di trovare sempre qualche angolo di terreno più asciutto dove poter traslocare la propria tenda, costituita da quattro teli semi-impermeabili e montata alla meglio con delle fossette laterali, scavate superficialmente su un suolo pietroso, nelle quali scorreva l'acqua piovana che spesso fuoriusciva entrando all'interno della tenda stessa. Dentro quel ricovero, in cui stavamo in quattro persone, i giacigli di paglia erano sempre zuppati e su di essi ci dovevamo coricare. Dopo averci steso una coperta, che sarebbe stata poi sempre più umida, ma il guaio era quando qualcuno mi faceva rientro nella notte, dopo aver svolto il proprio servizio. Il poveretto, per prima cosa, non sapeva né dove collocare il proprio cappotto fradicio né dove potersi sdraiare per riposare, senza svegliare e bagnare i propri compagni che molte volte trovava ancora desti. In quei giorni Radio Fante faceva circolare in maniera sommessa la voce che riportava la decisione di una nostra iniziativa da Ambalagi verso il nord, al fine di rioccupare Asmara. Ciò era per molti di noi una assurdità, in quanto tale notizia avrebbe portato le forze italiane a un suicidio collettivo, dovendo affrontare con le esigue forze disponibili e prive, fra l'altro, di artiglieria, un nemico preponderante in numero di uomini e fornito di ingenti mezzi e armamenti e fiancheggiato da fortissimi e fanatici gruppi abissini. E a convalidare queste nostre considerazioni, il giorno 18 aprile verso le 11:30 un poderoso attacco dell'aviazione inglese si scatenò sulle nostre posizioni di Passo Bellagò e Passo Aiba. Ieri i nemici, dopo aver sorvolato Ambalagi senza lasciare cadere una bomba, rovesciarono sulle suddette posizioni tutto il loro carico bellico. Durante quella giornata, in un raro quanto breve momento di tranquillità, ricevemmo la visita di un Kashi, che è un sacerdote cristiano copto, il quale, ricorrendo in quel giorno, secondo la sua religione, la festa pasquale, chiese e ottenne il permesso di benedire le nostre tende. Dopo aver celebrato la funzione e felice soprattutto per aver ricevuto da tutti noi diversi talleri in regalo, egli aumentò le sue benedizioni. Oggi viene da domandarsi se queste siano state in bene o in male. Il 19 aprile ci informarono che, essendoci la partenza dell'ultimo aereo per l'Italia, chi lo avesse desiderato avrebbe potuto scrivere una lettera alla propria famiglia in patria. E questa improvvisa, quanto imprevista, concessione del Duca d'Aosta ci riempì di gioia e pensai alla quantità di carico in più che quell'aereo avrebbe avuto da trasportare in Italia. Durante il mio turno di guardia presso la postazione del Duca, dove in quel momento si stava svolgendo una riunione, mi parve di udire la voce del viceré che diceva di non volere rientrare in Italia e che avrebbe fatto la fine che tutti noi avremmo subito, morti o prigionieri del nemico. www.redigio.it e la storia continua.